Fred Film Radio dalla 76esima Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia.
Io buongiorno. Non ero molto
Angela Prudenzi si sta riprendendo dopo essersi resa conto di aver fatto una piccola confusione, perché il programma della mostra è così intenso che è molto facile confondersi con tutte queste sale e tutte queste proiezioni. Buongiorno, anzi buon pomeriggio, terzo appuntamento con scusate ma sono stato distratto dalla nostra Ilaria Costanzo, di cui vi dirò in un altro momento, però insomma è una dei nostri fotografi storici che finalmente è ritornata dopo essersi assentata per un problema personale. Dopo aver avuto una bambina, diciamo, no? E purtroppo, cioè purtroppo...
Scusa questo però, Federico, sei cattivo come purtroppo, per fortuna per...
Per fortuna, per lei. Ne avrà, probabilmente ne avrà anche un altro.
Si assenterà,
Di nuovo, per cui la ritroveremo fra 2 anni. Comunque, veniamo a noi e andiamo avanti con questo terzo appuntamento. Senti, con il Daily in diretta.
Questa terza giornata
ci sarà stata la festa di ieri sera.
Ma secondo
forse,
me sì, che io ho fatto questa dimenticanza incredibile, che vabbè, avere invitato delle persone a vedere un film, mi sono resa conto che non era domani ma oggi, quindi proprio ho combinato qualsiasi cosa. E te perdi il filo così, Federico Spoletti, non è da lei.
Non è da me. Comunque, dicevo, forse perché siamo rimasti un pochino delusi dalla festa di...
No, dai, non lo dire così.
No? Tanto
oddio,
lui...
Allora, non il posto.
No, il posto è meraviglioso.
Allora, diciamo, siamo andati con una lancia fino a Santa Maria della Misericordia, posto bellissimo a Cannaregio, dietro, insomma, vicino all'ospedale vecchio di Venezia. Una chiesa meravigliosa che è stata restaurata
e riconvertita.
Riconvertita a luogo di mostre, a luogo di eventi.
Un catering meraviglioso anche quello.
Catering meraviglioso e allestimento stupendo, concesso, come forse supportato, non so bene, insomma in termini economici non entriamo in queste situazioni di sponsorizzazione, da Prada, che aveva dedicato nel mese di giugno una retrospettiva a Pedro Almodóvar e evidentemente anche allestito degli spazi in suo onore a Milano, alla Fondazione Prada, e credo che parte di quell'allestimento sia stato portato qua. L'allestimento stupendo,
sì,
l'allestimento
è
stupendo, pieno di immagini, dei film di Pedro. Quello che è mancato era un po' lo spirito che noi siamo abituati a vedere.
Lo spazio è molto grande. E forse non c'era, cioè c'era gente, però forse la volontà di fare un evento esclusivo ha fatto sì che non ci fosse troppa gente.
Non so, io è proprio una questione forse di musica, mi aspettavo un pochino più di musica che ci coinvolgesse e ci riscaldasse da subito, no? Invece è sentata un po' a partire la parte musicale, insomma ci siamo ritrovati tutti un po' stanchi, però... grazie sempre a Pedro per i film che ci ha regalato e che continuerà a regalarci, quindi
Leone d'oro la carriera, ricordiamolo ancora,
che
è stato interrogato, intervistato ieri, e potete vedere anche il video su YouTube, anzi vi consiglio di andare su YouTube a vedere tutte le nostre interviste
e che è stato anche non ospite ma come dire star di una masterclass che si è svolta al Palazzo del Casinò qua e che è finita mezz'ora
fa.
E molto applaudita, insomma, intervistato, accompagnato in questa masterclass da Piera De Tassis.
Va bene, veniamo alla giornata di oggi. A parte la masterclass di Pedro Almodóvar, è una giornata intensa anche questa. Uh-huh. In questo momento sta proprio per partire la proiezione ufficiale di un film italiano di cui si parla molto, che si chiama Il Sindaco
del Rione Sanità, sì.
Di Mario Martone. Tratto da un'opera
da Edoardo De Filippo, che è proprio il sindaco del Rione Sanità, che Martone ha portato a teatro per un paio di stagioni, mi sembra, e poi improvvisamente ha deciso di farne questo film. Un film a basso costo, girato molto velocemente, pochissime settimane, e, insomma, un bello esperimento di teatro al cinema, dove il cinema prevale, nel senso che è vero, è il testo di Edoardo, Martone si prende delle libertà, rilegge la figura del sindaco, che è una sorta di consigliori, insomma, un camorista consigliori da cui tutti vanno per quando c'è da dirimere qualcosa e qualche problema. La cambia molto rispetto all'originale, perché qua è una giovane boss della Camorra, mentre nel testo originario è già un signore anziano che tutti venerano e al quale insomma si avvicinano con grande rispetto. Insomma, qua già siamo dalle parti della nuova Camorra. Insomma, credo che un po' la rilettura sia quella di far vedere anche come è cambiato il codice d'onore, che sempre che di onore si possa parlare, insomma, ha parlato di Camorra. Comunque i vecchi camorristi avevano un codice, adesso la nuova Camorra proprio il codice non sa più neanche che cosa sia, per cui insomma una rilettura molto interessante.
Stiamo poi parlando,
sì, non entriamo ecco nel merito dell'accoglienza, perché anche questo non si può dire, però
Stavamo parlando del sindaco del Rione Sanità di Mario Martone, mentre l'altro film in concorso di oggi è il film
uno dei più attesi
di Polanski,
si
chiama Jacuzzi. An Officer and a Spy, che è la storia di un caso storico.
L'affaire Dreyfus, un ufficiale dell'esercito francese che fu ingiustamente, al fine 800, fu ingiustamente accusato di essere un traditore e rinchiuso per svariati anni nell'isola del Diavolo, un'isola sperduta in mezzo all'oceano. E mentre lui sconta la pena, un altro ufficiale che era stato il suo superiore alla scuola allievi ufficiali comincia ad indagare, perché per qualcosa gli fa capire che forse l'indagine non è andata come doveva andare. Piano piano si convince dell'innocenza di Dreyfus e comincia una battaglia personale. Il film è tutto dal punto di vista di questo ufficiale e credo che questa sia la novità, perché la storia di Dreyfus la conosciamo o crediamo di conoscerla tutti, insomma, comunque più o meno tutti sappiamo, no? Innocente, condannato, ma io sinceramente non avevo mai sentito parlare di questo ufficiale, che è una figura molto più importante, perché alla fine Dreyfus sconta la sua condanna, ma non fa nulla dal punto di vista attivo, ovviamente, perché è in prigione, perché la storia venga riletta. Invece è tutto in mano a questo ufficiale, che si mette in gioco in prima persona e rischia tutto, l'onore, la libertà, insomma una storia molto bella. Poi ricordiamo che Dreyfus era ebreo, è uno dei primi casi, viene considerato uno dei primi casi di antisemitismo scoperto, no? Quindi insomma molte sono le analogie con la storia di Polanski, è inutile dirlo.
E ci sono Polanski che non è venuto come era prevedibile.
Sì, non può mettere i piedi in Italia, perché essendo ricercato dalla polizia americana, noi abbiamo un trattato di estradizione, quindi lui non può mettere piedi in Italia, cioè, volutamente e anche...
Ma era presente in conferenza stampa via Skype, perché si prevedeva questa cosa?
Guarda, non te lo so dire perché non ho assistito alla conferenza stampa, insomma so che c'era Jean Dujardin,
che è il protagonista.
Bravissimo, una vera sorpresa.
Poi ci sono Louis Garrel
e la Emmanuelle Seignier, che è la moglie. Poi anche vari attori. Ah no, poi c'è un bravissimo Gad Bois, che è un attore che della Comédie Française, che ogni volta che lo vedo sono stupita, perché fa sempre delle cose molto diverse. Insomma, l'abbiamo visto più volte qua a Venezia in concorso, ricordo Un Coupe de Marteau, che era un film che era stato qualche anno fa a Venezia. Ogni volta fa dal pescatore al maestro d'orchestra, qua un ufficiale, bravissimo, insomma, ma sono tutti un cast eccellente, veramente.
Ci sono invece due film fuori concorso oggi. Il primo, che è già stato proiettato qualche ora fa, si chiama The Kingmaker ed è un documentario che tratta di un personaggio molto controverso.
È una figura controversa, quella di Imelda Marcos, che tutti noi, anche qua, Noi siamo colpevoli un po' di dimenticare in fretta, no? le vicende personali, anche quelle della storia recente. E io ero convintissima che Imelda Marcos fosse chissà dove a scontare il proprio esilio dorato, invece è tornata in patria, più agguerrita che mai, e di nuovo si propone sul fronte politico. Quindi è davvero inquietante, no? Che certe figure possano...
Era stata condannata,
però evidentemente
lei e il marito occultato milioni e milioni.
Era stata in esilio in America, poi insomma alla fine a volte ritornano, si dice, insomma, un po' come gli zombie.
L'altro film fuori concorso è il film con Kristen Stewart, ispirato
a Jean Seberg, l'attrice americana che ha lavorato molto anche in Francia, e che per
un'icona della Nouvelle Vague
per un lungo periodo è stata seguita dall'FBI, perché pensavano che, dalla CIA, insomma, dai servizi segreti americani, perché pensavano che fosse una simpatizzante delle Black Panthers. Allora, probabilmente lo è anche stata, ma non è questo, è quello che lei ha dovuto scontare di ostracismo per in realtà quello che le si imputa apertamente, di aver avuto una relazione con uno, con un uomo di colore, sembra aderente alle Black Panther, però insomma quello che conta è che lei veramente ha subito insomma ogni sorta di ostracismo, e quindi insomma bel ritratto di donna. E poi Kristen Stewart io la amo tanto, sono sempre felice quando vedo un film in cui lei esprime tutta la sua bellezza, ma soprattutto ecletticità.
Molto eclettica, sempre. Tra l'altro l'avevamo anche presa in considerazione per il premio Fred.
Ma abbiamo capito che gli americani non sono facili da avvicinare,
no,
vero?
Sì. Invece i due film di Orizzonte di oggi sono un film spagnolo, che è Madre, di Rodrigo Sorogoyen, che peraltro è anche presente al mercato quest'anno, perché nell'ambito delle produzioni di mercato vengono mostrati tre film finalisti del premio Lux, il premio del Parlamento Europeo che seleziona ogni anno alcuni film meritevoli di essere visti in tutto il mondo, con la sottotitolazione in tutte le lingue europee. E l'altro si chiamava Il Regno, El Reino, questo si chiama Madre. E scusate, devo mettere gli occhiali.
Vedi, anche io sono adeguata,
abbiamo fatto una puntata con gli occhiali.
Sì.
Cosa sappiamo di questo film?
Allora, intanto di questo film sappiamo che al Lido si è sparsa voce che sia un bel film, perché mi hanno fermato molte persone e mi hanno detto: ma è vero che è bello, è vero che è bello? E quindi insomma di questo siamo contenti, perché c'è stata una proiezione ieri sera, se ne sta già parlando molto bene. Beh, lui è uno degli autori più promettenti del cinema spagnolo, lavora sempre sul filo del genere. Anche questo è una sorta di thriller, la vicenda racconta di una sparizione, una madre che ha lasciato il figlio per un weekend al marito dal quale è separata, non lo vede più tornare a casa, perché questo bambino viene rapito su una spiaggia al confine tra la Spagna e la Francia, e ovviamente il ritrovarlo diventa la sua ossessione. Passano molti anni e lei, che vive facendo la cameriera in un bar in questa spiaggia, insomma in questa cittadina di mare, crede di riconoscere in un ragazzo il proprio figlio. Da qui partono una serie di vicende interessanti, e tutte vissute molto da un punto di vista interiore e della donna, che è appunto madre. E insomma un film di forte tensione emotiva, con una grande interpretazione femminile, insomma
tutti, film di quelli che tutti tengono... i suoi film sono molto, sono così un thriller
in qualche modo. Sì, infatti.
Mentre infatti l'altro film di Orizzonte di oggi è Balloon in inglese.
Sì,
e non sono in grado di pronunciare il titolo.
È un film tibetano, quindi non saprei. Occhi e chiuso, direi chi non saprei, non mi avventuro nel tibetano, nel cinese tibetano, non so. Anche in questo film si parla di donne, è incredibile, ma insomma questo è un festival accusato di essere per l'ennesima volta un festival misogino, ma i film invece parlano in gran quantità di donne, dei problemi delle donne, sono dei ritratti tutti molto profondi e diversi dell'universo femminile. Anche qua le donne sono due, una sposata che vive in campagna e vive di agricoltura, insomma siamo in un paese, in un territorio sperduto del Tibet, e l'altra è la sorella, che è una monaca buddista, e, insomma, percorsi diversi, storie diverse, con un epilogo molto molto duro, bei ritratti di donne.
A proposito dei film di Orizzonti, ieri quando abbiamo concluso la diretta ci siamo accorti che non avevamo parlato di The Verdict, che invece è un film di cui tutti stanno parlando.
Stanno parlando molto, è vero. Il film, anche qua, ancora una donna, e è la storia di un processo. È la denuncia che una donna fa dopo essere stata picchiata dal marito, e delle difficoltà che incontra a far prevalere il proprio punto di vista, insomma, e a dimostrare la violenza subita, a dimostrazione del fatto che purtroppo ogni mondo e paese, insomma, anche in questo, insomma, in un paese così lontano da noi, poi le difficoltà che una donna incontra quando si trova a denunciare una violenza, soprattutto se subita in ambito familiare, sono sempre le stesse.
Ieri vi abbiamo accennato un po' a Biennale College, al fatto che ci sono questi tre film prodotti con il supporto non solo economico ma anche così di formazione da parte della Biennale. Oggi c'è un film che si chiama The End of Love, di solito consigliamo di andare a vedere perché i film di Biennale College sono sempre poi molto interessanti, e partono da Venezia e poi seguono un percorso di successo nel mondo dei festival in tutto il mondo. A proposito della retrospettiva, vi vorrei segnalare che oggi è stato proiettato The Incredible Shrinking Man, ma se volete saperne di più, Matt ha intervistato qualche giorno fa Stefano Franciaricelli parlando un po' di tutti i film della retrospettiva, per cui andate pure sul sito di Fred e cercate Venezia, cioè retrospettiva, in realtà non è una retrospettiva, sono dei restauri e sono film che parlano di documentari sul cinema, e se cercate Venezia Classici sul sito di Fred potete trovare questa lunga conversazione di Matt insieme a Stefano Francia, dove parla un po' di tutto il programma.
A proposito di Venezia Classici, segnalerei anche Andrea Tarkovsky e Cinema Prayer, un documentario del figlio di Tarkovsky sul padre, con molto materiale inedito. Insomma, Tarkovsky è un regista di culto, immagino che la sala sarà piena.
Sì, a proposito di classici, magari nominiamo anche Maria,
anche Maria Zeff, certo, di Vittorio Cottafavi. Ecco, mi sono impappinata. Insomma, uno dei grandi classici italiani da molto tempo che non si vedeva, quindi un'operazione filologica, insomma, un restauro notevole. Immagino che anche in questo caso ci sarà il pubblico giusto ad apprezzarlo, ma il pubblico, come abbiamo capito, non difetta, perché infatti, io continuo a vedere code, quindi
siamo venerdì, quindi si presume che domani e domenica
arrivano i film, quelli proprio, no?
Di grande richiamo,
La Rain, Joker, quindi insomma si e Soderbergh, insomma sarà un weekend sicuramente ad alto tasso di adrenalina.
Prima di parlarvi velocemente delle sezioni collaterali dei film di oggi, della giornata degli autori e della settimana della critica, vorrei anche ricordarvi che oggi è la giornata clou anche del Venice Production Bridge, ovvero della sezione dedicata al mercato. Ci sono eventi continui all'Excelsior, ma anche alla VR Island, e poi so che questa sera c'è anche alle 6 e mezza, prima un breve panel, poi anche un cocktail, che sono anche le cose che in qualche modo ci attraggono,
ecco,
al The Bane organizzato da Europa Creativa. E questa sera alle 20 all'Excelsior c'è la festa del Venice Production Bridge, visto che ci piace.
E sei invitato?
Certo, anche tu, credo.
No.
Strano, però.
Stasera ci separiamo. Posso dire una cosa, sì, prima di passare alle sezioni collaterali? Ecco, ci tengo a segnalare i due mediometraggi, che sono due proiezioni speciali, e dico anche il titolo. Il primo è Electric Swan di Costantina Kotsamani, è una giovane regista greca che è considerata una degli astri nascenti del cinema greco. È un film al limite dello sperimentale, molto bello. E anche il film di Guillermo Arriaga, No One Left Behind, è un film che sicuramente farà molto discutere, perché è la storia di un gruppo di militari che riporta a casa un soldato morto. E, insomma, film antimilitarista.
Guillermo Arriaga è un nome conosciuto per chi ama il cinema.
Certo, tra l'altro il soldato morto è di origini messicane, e quindi con tutto quello che implica anche, insomma, da un punto di vista politico in questo momento, raccontare la morte di un soldato che è americano ma che è anche messicano.
Electric Swan e No One Left Behind questa sera in Sala Giardino, che è il bellissimo cubo rosso che vedete appena arrivate.
Sì, pieno di giovani.
È stato anche allargato,
sì,
quest'anno.
Sì, ma è curioso, no, non è curioso, insomma, credo che faccia parte anche un po' del gioco del festival, no? Come il pubblico poi si diriga istintivamente verso una sala piuttosto che un'altra. Il cubo attrae davvero tanti giovani, e non necessariamente dei cinefili, c'è anche una buona parte di pubblico che è un pubblico locale, perché c'è un libero accesso, insomma c'è una facilità di ingresso. Credo sia stata una scommessa vinta da Baratta questa, l'idea di aprire uno spazio che fosse per
accessibile,
tutti accessibile,
anche
e ha funzionato molto, perché ecco, un certo tipo di offerta ha una risposta immediata e positiva.
Settimana della critica.
Settimana della critica.
C'è un film che si chiama È il principe.
È il principe. La storia di
Sebastian Muñoz.
È un film di cui si parlerà, secondo me. È la storia di una iniziazione. Non so, un giovane viene accusato, insomma ritenuto colpevole, mandato in carcere, e lì trova la protezione di un boss della prigione, ovviamente un altro prigioniero, e è una storia di un amore e anche una storia di potere, insomma ho idea che non passerà inosservato. Ti dico subito che poco posso dirti del film invece che passa le giornate degli autori, mi dispiace molto, ma
recupereremo domani,
sì.
Va bene.
Quando avrò avuto modo di vederlo.
Direi che chiudiamo qui l'appuntamento di oggi. Siamo nel pieno del primo weekend del festival, che è il momento più exciting di solito. Quindi domani vi racconteremo di più. Fra poco noi finiamo, ma inizierà il daily in spagnolo, e dopodiché ci sarà anche il daily in inglese, per cui la programmazione di Fred continua in moltissime lingue. Tra l'altro stasera arrivano anche le nostre colleghe svedesi, e per cui insomma
vengono per il film in concorso,
sempre di più,
di Anderson. No, non vengono per quello, ma saranno fiere.
Però saranno fiere. Soprattutto verranno utilizzate anche per quello.
Ecco.
Grazie a Davide Sartore che si è occupato della parte tecnica, a Mattia Bianchini che si è occupato della parte visiva. Speriamo che ci abbia fatto belli, ma soprattutto ci deve fare belli Ilaria Costanzo. Che abbiamo chiamato espressamente. Continuate a seguirci, questa è Fred dalla 76esima Mostra d'Arte Cinematografica di Venezia, anzi adesso si dice Mostra d'Arte Cinematografica la Biennale di Venezia. Venezia, e saremo qua fino al giorno 8 per informarvi su tutto quello che succede, vi aspettiamo anche.
Fino al giorno 8, fino al giorno 7.
Fino al giorno 7, ma l'8 partiamo.
Ma noi rimaniamo un giorno più, dai.
Io se vuoi resto, io ci ho pensato seriamente, vorrei rimanere un giorno in più e andare a vedere la Biennale Arte.
Ne parliamo un giorno.
Tu l'hai vista?
Sì.
Ecco, l'8, ci fermiamo
l'otto,
e facciamo una puntata.
Torno con te.
Vabbè, grazie ancora, ci ritroviamo domani, sempre qui su Fred.
Fred Film Radio, 24/7 on Fred.fm and smartphone apps.